Già la parola odio è originalissima in una canzone. C'era stato solo Gianni Mezza negli anni 50 che odiava le vecchie signore. Fu un caso addirittura politico, poi magari avremo modo di raccontarlo. Ma insomma, la parola odio in una canzone è già molto particolare. La canzone è del 1960 e in questo caso la sta eseguendo il nostro amico Sergio Cammariere, che è una di quelle vite che ho incontrato facendo la vita anche del discografico. Ma la canzone originariamente era di Bruno Martino, scritta da un autore del testo che poi non ha scritto altro, ma invece ha scritto questo capolavoro. Di che cosa risente? E qui sentiamo la tromba, la cornetta di Bosso che ci dà l'atmosfera
Idonea.
sognante,
Sì.
amara un po'. Adesso ri magari risaliamo e la sentiamo e poi rinizio.
Infatti, eccola qui.
Bosso, in questo caso, richiama, ci fa pensare molto a Chet Baker, il quale ha vissuto
Vero.
in Italia e ha lavorato in Italia, quando non gli mancavano troppi denti perché gli spacciatori a volte lo picchiavano all'uscita di un locale, eccetera, e era un genio, quindi faceva delle interpretazioni, li ha fatti anche di pezzi italiani, credo anche di Estate di Bruno Martino. E questa di Bosso però è a paragone, è quasi all'altezza di Chet Baker, straordinaria l'interpretazione. C'è molta amarezza perché c'era amarezza nella canzone, perché il 1960 è stato un anno allucinante, perché era l'anno delle Olimpiadi a Roma e
Vero.
quindi la festa dello sport, però poi è iniziato con la morte di Coppi, un eroe popolare. Eroe della bicicletta, ma amato da tutti, bambini, vecchi, vecchi che avevano vissuto anche altri momenti, e nuovi vecchi, giovani, è morto, morto di malaria, e già questo ti
In
faceva
maniera
arrabbiare
incredibile,
molto. Due
assolutamente.
terremoti importantissimi, Marocco, Cile, Sri Lanka, anzi tre, intere popolazioni spazzate via. Poi, vabbè, stranamente succedono cose stranissime. Fred Buscaglione muore nella sua Ford Thunderbird all'alba dopo una serata di spettacolo, di canzoni, di musica e di poco alcol. Renato Carosone si ritira dalle scene, cioè va in televisione, partecipa a un programma televisivo e dice: signori italiani, da domani io smetto. Ed era all'apice della carriera. Smetto perché secondo me il tempo sta cambiando. Io ho partecipato fino in fondo fortemente a tutto quello che è successo fino ad oggi. Ho avuto degli enormi successi, ma adesso mi ritiro perché secondo me altra musica, altri personaggi stanno per arrivare. Cosa meravigliosa, non ha mai fatto nessun politico, è un cantante, un artista, un autore, dice mi dimetto. E lo fa in televisione, così sono dimissioni irrevocabili. E poi va bene, la gente balla il cia-cia-cia, ma in realtà l'America inizia a litigare con Cuba, ancora non c'è l'embargo, e quindi è un anno
Un anno
allucinante. E
incredibile.
allora questo che fa? Canta l'estate, dice: la neve coprirà tutte le cose, il nostro amore è finito, ma non è finito solo il nostro amore, sono finite delle cose, delle illusioni importanti, quindi il pezzo è pervaso di questa amarezza, che a me personalmente ancora mi emoziona molto, e Cammariere e Bosso insieme gli hanno dato una grande
È
interpretazione.
un'amarezza che riecheggia nel contesto storico, quindi
Sì.
possiamo dire. La voce che avete appena ascoltato, ci tengo a precisarlo, è quella di Stefano Micocci. Il nome di questa nuova rubrica è Le canzoni siamo noi, una storia non solo italiana. Questo è un esempio di quello che accadrà il primo lunedì del mese, laddove un tema ci darà uno spunto. Il tema, appunto, è la canzone, perché la canzone riflette quello che siamo. Volevo farti una provocazione, però, se sei d'accordo, è una sorpresa, non te l'avevo detto. C'è anche un'altra versione.
Inferno.
giusto ce la teniamo in sottofondo. Lei è Meg, sì. Ex cantante dei 99 Posse.
Sì,
ha fatto una versione tutta sua elettronica. Te la faccio sentire solo pochi secondi.
Bellissima.
Tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà.
Praticamente abbiamo omesso l'originale, ci tengo a sottolineare questa cosa, e siamo andati sulle reinterpretazioni per dare il senso di come una canzone possa cambiare vestito ed avere sempre comunque il suo profilo, no? Il suo fascino malinconico,
sì, sì.
Che fa parte assolutamente di questa canzone. E naturalmente noi ci siamo anche preparati un'ideale scaletta che sicuramente verrà travisata, verrà spostata. E quello che ci piaceva era soprattutto anche riscoprendo come l'estate dia degli spunti diversi, ad esempio questo è il caso di una persona che tu ben conosci, che si chiama Medeo Minghi. Partiamo con un esempio della sua estate, invece in questo caso che è un po' il contraltare, cioè quando l'estate verrà, è l'idea di anelare invece quel momento,
certo.
Che purtroppo noi adesso stiamo già salutando per motivi ovviamente di calendario.
Quando il sole entrerà più presto nella tua stanza, profumerà di caffè quel vento caldo di un mare dove io ti devo portare, perché già da bambini sognammo questo amore per noi, strizzando gli occhi al sole. Quando l'estate verrà, il tuo pensiero poi volerà, e l'estate verrà, quel vento caldo ci porterà la sabbia nelle lenzuola e tanto amore nel cuore, troppo per farci dormire, dormire pensando che sto con te, il mio ritardo con te, dico il te.
Amedeo Minghi, che Stefano Micocci, io vorrei ricordare, è bene precisarlo, non dare troppo le cose per scontato, tuo padre Vincenzo, tuo fratello, una famiglia votata alla musica, cioè nel senso voi è come se vi foste messi al servizio della storia della musica italiana da più punti, e naturalmente Amedeo Minghi rientra, se ben ricordo, nel periodo essenzialmente,
sì,
giusto?
Sì, sì.
Una persona che tu hai ben conosciuto, sì, una persona che dalla forte ambizione, no? Me
sì,
ne parlavi
sì,
anche
sì.
Ieri al telefono di alcuni aneddoti
Bach. Lui lo chiamavamo Amadeus, ma c'era un po' di provocazione in questo. No, ma lui è sempre stato convinto di essere un grande, lo era, e quindi aveva ragione.
Certo.
Solo che sono stati scontri furiosi, meravigliosi, naturalmente adesso mi mancano molto questi scontri, ma furiosi proprio. Bellissimi.
Scontri che però davano anche il senso di una persona che aveva una grande ambizione, come dicevi tu stesso anche ieri al telefono, in effetti è anche quell'ambizione che ti porta anche a raggiungere un certo status.
Ma le canzoni siamo veramente noi, quindi tutto quello che nasceva da questi incontri e scontri,
certo.
Erano canzoni, e le canzoni erano lui, erano noi, poi come adesso in questo momento siamo io e te, perché
certo.
Ci legano le canzoni, non ci conoscevamo fino a qualche mese fa, ma ci legavano, non lo sapevamo, ma ci
come
legavano.
Un ricordo condiviso, sì, magari di momenti che però non abbiamo effettivamente condiviso.
Decine di canzoni, centinaia di canzoni ci legavano, le nostre vite andavano parallelamente, ma il trade union erano sicuramente le canzoni.
E uno spunto, a proposito di ricordi, una canzone caratterizzata da un anno, e poi parliamo anche di con chi è stata scritta questa canzone, non può che essere 1950 se si parla di Amedeo Minghi.
Certo.
Che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me, 1950. 950. Amore, ma come stiamo bene al sole? Amore, da quest'anno tu sarai con me. È tondo quest'anno, è come un pallone che tiro diretto, e che bello effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.
E ovviamente la persona a cui mi riferivo, Stefano, è una persona che tu hai ben conosciuto. Noto che tutte le volte che mi fai il nome di Gaio Chiocco c'è una certa nostalgia nella tua voce, o mi sbaglio? Una certa commozione quasi.
Allora, la HIT, questa etichetta indipendente, è stata, c'è avuto un pater familias che era Vincenzo, poi ci sono stati una serie di figli, Francesco e Stefano, figli legittimi,
che siete voi.
E poi ci sono stati una serie di figli adottati, Michele Mondella che si occupava di promozione, e Gaio Chiocchio, che c'è sempre stato, il padre le aveva, la madre sì anche, ma erano separati, lui è sempre stato solo e abitava praticamente nel nostro ufficio, e sapeva scrivere di musica e scriveva dei testi di getto,
quindi era l'uno e l'altro, musicista e paroliere. In questo caso paroliere.
Ovviamente. E paroliere è anche cresciuto molto come paroliere, lui aveva fatto anche una carriera sua, eccetera, però insomma collaborava con tutti quelli che passavano per il nostro piccolo ufficio a piano terra.
Però è uno di quei nomi un po' dimenticati, no?
Sì, direi di sì, io spero che Minghi lo citi, penso di sì, spero che altri, che Paola Turci lo citi, che anche tantissimi altri lo citano, perché lui ufficialmente o non ufficialmente c'entra con tantissime produzioni italiane.
Assolutamente.
Di quel
che poi è scomparso giovane, comunque leggo nel 96, no? Quindi sì, insomma,
beveva,
sicuramente
beveva un pochino e questo creava dei problemi.
Purtroppo capita spesso,
capita alle
no?
anime fragili e enormi, geniali come lui.
Assolutamente. Non vorremmo però dare il senso che l'estate sia necessariamente sinonimo di malinconia, perché sarebbe ingeneroso. Quando tu prima hai parlato del 60, in effetti, quasi come un inizio di un risveglio, no? Diciamo così, alcuni fatti traumatici di cronaca, della nostra storia, il discorso del boom economico aveva anche quel contraltare. Però certo, io nel boom economico, anni che ovviamente non ho vissuto, che magari ho letto su qualche libro di storia, io ci vedo anche questo spirito scalzonato, classico delle canzoni allegre, e tu mi hai fatto ritornare alla mente i Flippers, che intanto ci ascoltiamo velocemente, poi ci racconti tu un po' di questo.
Sì, pensate a una Santa Marinella di quegli anni, quindi parliamo di metà anni 50, Santa Marinella, un baretto sul lungomare e ci suonano dentro degli strani individui, questi qui.
L'hanno mandato, poi ammazzato. Sette vecchiette lui si scozzò e sette spose storpiò, ma non per questo lo si impiccò, no, fu perché ghiotto rubò. Dondola e dondola e dondola e chi? Un impiccato. L'hanno mandato, mandato a mori ammazzato. E sette di buoni ne trangugiò, di fresca panna e scappò. E un uomo saggio lo condannò, sol per la panna però. Dondola e dondola e dondola e chi? Un impiccato.
Il gioco dell'impiccato è eterno, questo è il ciacciaccia dell'impiccato, sì. E loro sono i Flippers, non è detto che tutti si ricordino chi
no,
siano i Flippers.
No, credo quasi nessuno, però diciamo che chi lo vuol riscoprire può andare su in internet e vedere. Beh, esatto. Dentro però c'erano dei mostri di bravura, i fratelli Catalano, uno era un trombettista straordinario e l'altro... dunque poi c'era Fabrizio Zampa che poi diventa un giornalista musicale, al clarino c'era Lucio Dalla, forse non sempre ma comunque quasi sempre.
Sì sì, assolutamente. Si può definire una mia ignoranza, te lo chiedo, una delle sue prime esperienze, diciamo, di successo prima della sua carriera?
Di Lucio? Ma sì, ancora diciamo che non esisteva come artista, però come musicista, erano tutte persone che erano cresciute con il jazz, perché il jazz è la musica dei giovani degli anni, diciamo, 46-55, ecco, 46-55. Poi col tempo vi spiegherò perché a volte sono così preciso con le date quasi ossessivamente, ma in realtà penso che la guerra era finita nel 45. Ci sono stati 5 anni per spazzare i detriti dalle strade di Napoli, di Roma, i bombardamenti avevano fatto un disastro. Sorgevano i primi locali anche ai piani terra, quando addirittura il resto del palazzo non c'era. A Napoli ci sono stati i primissimi locali, e a Roma anche, e addirittura in mezzo ai mattoni rotti, alla strada occupata, però evidentemente la gente aveva bisogno di ballare, di stare insieme, di sentire musica. Il jazz è stata la prima. Non si poteva sentire nel ventennio perché era musica americana, certo, ma si sono buttati come matti, compresi i figli di Mussolini che a casa di nascosto sentivano il jazz. Il jazz era la musica diversa. Purtroppo era dei neri e non stava bene molto a tutti, però era la musica per rompere le consuetudini.
Hai detto una cosa giusta, il paradosso del figlio poi pianista, no?
Sì, come no, ottimo, straordinario pianista, un carissimo amico di mio padre, è stato più volte a casa mia quando io ero bambino, me lo ricordo, e bravissimo pianista e grande esperto e interprete di jazz.
Incredibile, il paradosso. No? Però è il segno della ripartenza, della rinascita, sì. I detriti li mettiamo a posto, sì. Dopo, intanto ci riprendiamo quello spazio, e forse iniziava a nascere l'idea di uno spazio dei giovani, sì. No? La figura, l'idea, dei giovani.
Sì, hai ragione.
E naturalmente nei jukebox, che era il vero e proprio mezzo di cui si impossessava qualunque ragazzo quando entrava in un locale, questa canzone sicuramente risuonava in qualunque estate.
Sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare, e non potrò dimenticare, abbronzatissima sotto i raggi del sole, due passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima.
E poi c'è Oceania di Mario Castelnuovo, è naturalmente un artista, mi permetto di dire, anche qui rientriamo un po' nell'obliato o no. Esagero.
Beh, Mario fa degli spettacoli adesso, ma tutti siamo obliati, viviamo nell'oblio più totale, galleggiamo nell'oblio, e nel nulla, devo dire. C'è un meraviglioso, straordinario nulla che ci stordisce, ci fa a volte male, a volte sì, fa bene forse alle coronarie, però non ce ne frega niente. E Mario sta in questo nulla che tutti ci pervade, noi ci alterniamo la nostra vita, è molto davanti alla televisione per capire, per vedere, per avere notizie agghiaccianti, anche di talent a volte agghiaccianti, e quindi... Adesso ci sentiamo un momento di Oceania e poi invece parliamo di un talent in cui Mario Castelnuovo è venuto fuori in modo strepitoso.
A proposito di talent, sì. Noi sicuramente non facciamo una questione di mainstream, non mainstream, cosa viene ricordato, chi è ancora attivo, ma il nostro filologico ci porta anche a riscoprire Oceania.
Le tue rughe cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione, portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per me. Oh,
nebbia nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri. Vorrei poter sperare che, dove finisce il tuo dolore, nasca lì un ponte fra me e te. Quanti diamanti ad alto inverno, ombre di lupi alla finestra, aghi di pino alla tua porta, chiamami amore se lo vuoi. Occhi di prato ad alto inverno, fuggirà intanto il disonore, storie di aerei e di coraggio, confini sordi alla realtà. Oceania, oceania.
Caro Stefano, mi parlavi di un talent, Pippo Baudo, beh, programmi di musica, musica, lui gli dà del tuo alla musica, Pippo, beh, Baudo bisogna riconoscerlo.
Assolutamente, ma no, se la nostra vita senza Pippo Baudo esatto. Sarebbe veramente come aver mangiato senza sale per tutta la vita. No, Pippo Baudo era un uomo straordinario di televisione anche, e comunque inventava sempre delle cose che potessero lanciare non solo cantanti ovviamente, perché ha lanciato ballerine, soubrette, ma in questo caso Mario Castelnuovo era stato appena portato da noi da Amedeo Minghi e avevamo pronto un intero album stranissimo, particolare, in cui c'era anche questa canzone. E gli arrangiatori erano Romano Musumarra, ex Bottega dell'Arte, e lo stesso Minghi. Questo Oceania ebbe un effetto straordinario perché era molto diverso, era un pezzo da cantautore ma con questa base sotto.
Senti, questo suono di chitarra a me ricorda un po' Mike Oldfield,
sì,
non mi sbaglio.
Sì, sì, Mike Oldfield, cioè, la vero? Citazione è proprio voluta, sì.
Anche perché poi, vabbè, 82, non vorrei sbagliare sull'anno, vabbè, di lì a poco, vabbè, a parte che aveva già fatto quello che aveva fatto Mike Oldfield, però penso anche a successi imminenti come Moonlight Shadow e tutto, cioè,
sì,
quel suono di chitarra
certo,
è diventato
certo.
Una sua cifra certo. Stilistica, no? Beh, ci sta che spesso, dimmi se sbaglio, in Italia si tende un po' a essere esterofili nelle produzioni, o è una mia impressione? Cioè, del tipo, ci si mette in studio...
Senti... In questo caso pensa esattamente, è stato il processo opposto, perché per esempio Romano Musumarra, che ha arrangiato questo brano, in uno studio di Sutri, quindi parliamo del Viterbese, avevamo questo studietto da pochi soldi, poca spesa e grandi risultati.
Ottimo.
Lavoravamo quanto volevamo in questo studio, notte, alba, mattina, senza orari, senza obblighi, cosa importantissima. E Romano Musumarra era talmente bravo che poi... tutta la sua vita di successo, a parte la Bottega dell'Arte, l'ha avuta in Francia, quindi ha portato la sua esperienza, ha avuto dei successi in Francia pazzeschi, a volte era il suo nome, ma a volte no, ma insomma ha prodotto artisti di grandi vendite discografiche.
Quindi ci sta anche una produzione.
Quindi ha portato
griffata
la sua
italiana.
Italianità, okay. in Francia, e con enorme successo.
Cioè, no, ma assolutamente non... non volevo dire che non ci sia originalità nelle produzioni italiane, penso a un Moroder, no? Che davvero, anzi, è diventato lui, no? Come punto di riferimento,
certo,
per
certo.
Fare un esempio. Certo. Però a volte noto anche su certe produzioni relativamente recenti, diciamo dagli anni 90 in poi, se pensi a certi nomi italiani, poi provi a fare il classico gioco degli abbinamenti. È un gioco antipatico che gli artisti odiano. A me intanto è capitato intanto di lanciare la domanda, ma quando ti... noto sempre che c'è una certa sensibilità sull'argomento, però non c'è nulla di male nell'ispirarsi.
No, assolutamente. Anche nel copiare i pezzi, se i pezzi sono belli.
Vabbè, quello poi potremmo fare una puntata dedicata su quello, ma potrebbe essere rischioso. Facciamo una brevissima pausa e poi torniamo con due esempi di classiche canzoni estive, proprio quelle immancabili, siamo sempre negli anni 60, però griffate da autori nell'arrangiamento di un livello altissimo.
A caccia di musica.